Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Le quattro sberle dell'Atalanta a Bergamo, a questo Parma che è atterrato ma non si arrende, ha fiducia anche perché ce ne vuole. La partita che attende, ci attende domenica contro la Juventus, è una partita molto importante, molto delicata e molto difficile. Sì, è stata una partita che ha visto un Parma e una squadra diciamo più improntata all'attacco, più determinata a voler proporre gioco, ma naturalmente più aperta a rischi offensivi avversari. Così è stato, così è stata punta quattro volte, forse anche nei momenti migliori. Io vi do il buongiorno e il benvenuto, queste palle in tribuna, questa Radio Parma, 333-92-00170 per i vostri messaggi WhatsApp in diretta. Potete intervenire con i nostri ospiti, avremo naturalmente Remo Gandolfi per un'analisi completa della partita e poi un tifoso, l'opinione dei tifosi è sempre molto importante, quindi Matteo Mannarino, alias Matteo da Roma, una grande analisi vista anche la partita da bordo campo, da chi l'ha vista a bordo campo, abbiamo da Dazon Giovanni Barsotti, e per concludere anche un breve discorso su quello che è la Juventus, la prossima avversaria del nostro Parma, naturalmente con Tommaso Vottero. Ma andiamo con ordine, riportiamo tutti i nostri temi, argomenti in ordine cronologico con il servizio di Marco Balestrazzi.
Tra infortuni, partenze e carenze strutturali in rosa, il mercato del Parma entra nel vivo anche in entrata. Il nome più caldo è quello di Nicolussi Caviglia. I contatti sono ben avviati per il centrocampista del Venezia in prestito alla Fiorentina. Si tratterebbe di un ritorno in maglia crociata dopo la sfortunata esperienza della stagione 2021, con tanto di rottura dei legamenti. In viola non trova spazio, meglio aveva fatto l'anno scorso in Laguna, 35 presenze, 4 reti e 3 assist per il classe 2000. Non decolla lo scambio Cutrone-Luvumbo con il Cagliari, si cerca un piano B perché l'attaccante ha le valigie pronte. La partenza in parallelo di Djuric per Cremona lascerebbe intendere una mossa del club crociato anche per l'attacco. Ieri si è parlato dell'under 21 brasiliano Washington del Chelsea. A proposito di buchi in rosa, dopo la partenza di Love che si cerca un vice Valeri, due i nomi, Idrissi del Cagliari, classe 2005, quest'anno 17 presenze e un gol, ma ultimamente è finito ai margini del progetto tecnico di Pisacane. C'è anche Olivier Deman, terzino belga del Werder Brema. L'infortunio di Valenti, stop di un mese, apre poi uno spiraglio anche tra i centrali difensivi, tra le ipotesi Ranieri della Fiorentina. Lunedì 2 la chiusura delle trattative, tocca al club crociato adesso fare la prossima mossa.
Palla in tribuna.
E quindi questo è il punto con Marco Balestrazzi. Abbiamo chi ci scrive da casa, ovviamente Davidone. Buongiorno Matteo, da emerito ignorante di calcio mi sono sempre fatto una domanda in ambito di calcio mercato. L'allenatore conoscerà i vari nomi che gli vengono proposti o indica solamente i settori nei quali ha bisogno di rinforzi e la società agisce di conseguenza, comparendo i vari Cincirulli, Pattonelli, Bidò e dei meriti sconosciuti visti solo in video della serie questa lo conosci Nicolussi Caviglia? L'avrà già visto giocare? È vero, ci sono gli osservatori, ma un allenatore professionista deve conoscere il giocatore. Questo è l'invito di Davidone. Insomma, andiamo con ordine, però ripartiamo dalla partita con l'Atalanta, persa ovviamente 4-0, e lo facciamo analizzandola con il nostro opinionista e scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo, bentornato.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, la sensazione che si ha di questo Parma è che questa abbia voluto cambiare, diciamo, un po' l'atteggiamento rispetto alle ultime uscite, anche dando un po' un seguito alla partita, alla secondo tempo visto con il Genoa forse. E si è visto un Parma, per dimmi se sbaglio, più pecchiano, non so, e forse era la partita giusta per proporre questo atteggiamento, questo assetto, di questo modulo messo in campo, ti ha convinto?
Allora, guarda, argomento bello complicato. Allora, quando ho visto la formazione io mi sono spaventato, perché ho detto questo è un 5-4-1 dove andiamo là a fare le barricate, a fare sassate per 90 minuti. Poi in realtà l'approccio iniziale alla partita è stato quasi sorprendente, perché abbiamo cercato di giocare, difesa abbastanza alta, partiti determinati e tutto quanto. Poi purtroppo nel calcio, lo sappiamo, gli episodi, gli errori individuali, le giocate sono quelle che poi determinano nel 90% del caso i risultati. Io quando ci sono queste sconfitte cerco sempre di prendere dei maestri del passato, no?
Sì.
I Menotti, i Schenkli, i Mites, che dicevano: prendi il negativo, il difetto quando vinci e cerca il pregio quando perdi, quando le cose vanno male. E questo equilibrio, secondo me, è fondamentale, perché venendo da un periodo positivo, soprattutto dal punto di vista dei risultati, non deve questo risultato negativo condizionarci e mettere in discussione le certezze che abbiamo avuto fino adesso. Questo, secondo me, è l'errore principale da non fare.
Verissimo.
Dopo, se andiamo a analizzare la partita, vengono fuori quelle che sono le lacune che ci tiriamo dietro da inizio campionato, che sono ormai evidenti e di cui magari abbiamo occasione di parlare anche in funzione dei giocatori che speriamo che arrivino a compensare queste lacune.
Esatto, esatto. No, perché la sensazione, partendo proprio dai dati, poi addentriamoci piano piano in un'analisi più approfondita, partendo dai dati e precisamente dai gol subiti, questo Parma aveva una sorta di 270 e passa minuti di imbattibilità, e si è conclusa questa imbattibilità ovviamente di gol subiti subendone 4, e questo è il dato lampante, dopo che comunque hai giocato con squadre come Napoli fuori casa, hai giocato con squadre insomma che potevano metterti in difficoltà nella tua area di rigore. Invece diciamo che questo Parma ha dato sempre la sensazione di resistere agli attacchi avversari e poi di collare sotto questo punto di vista proprio in una partita in cui ha deciso di proporsi con un atteggiamento più di apertura, diciamo di un po' più sfrontato, diciamo, verso l'attacco. Non so se mi capisci.
Sì, sì, no, no, è chiaro, il discorso non fa una piega. Quello che ha fatto la differenza sono stati quei due errori individuali che non hanno permesso di fare la partita che volevi fare. E ripeto, cercando sempre di vedere il positivo, nonostante il 2-0, e potevamo affondare o imbarcare gol o occasioni da tutte le parti, non ci siamo mai disuniti davvero. La squadra alla fine è rimasta in partita fino ad un quarto d'ora dalla fine.
Sì.
Questo secondo me è un dato positivo. Il punto è, in questo spazio di tempo dopo i gol e il quarto d'ora finale, cosa siamo riusciti a costruire? Dove sono venute fuori le nostre mancanze? Perché ci sono delle lacune evidenti che, quando noi dobbiamo fare la partita, diventiamo una squadra prevedibile.
Esatto.
Con poche risorse in attacco, a centrocampo poca qualità, insomma quello che noi continuiamo a ripetere dall'inizio dell'anno.
Sì, perché poi la sensazione è stata che anche in occasione del terzo gol subito la squadra era nel suo momento migliore, poi improvvisamente
esatto.
a squadra, nel senso schierata, perché poi l'azione riparte da un rinvio di Carnesecchi, prendi un gol che insomma non ti aspettavi di prendere in quel momento della partita, anzi l'occasione di Pellegrino, insomma la sensazione era che da un momento all'altro potessi riaprirla. In realtà poi il terzo gol è stato quasi una toccia fredda. Davidone ci scrive: a Bergamo un Parma forse un po' spregiudicato, come chiedevano in molti d'altronde. Bene, a Gemma Ciappè 4 gol. A questo punto, contro le grandi, in 10 davanti a Corvi o no? Ecco, lui l'ha estremizzata un po', ma questa è una domanda che, un po' più equilibrata, giro a te.
Guarda, grazie dell'occasione. Cioè, nel senso, allora, noi dobbiamo metterci in testa che due terzi, arrotondiamo, delle squadre di questo campionato sono più forti di noi. Quindi spesso e volentieri andremo a giocare contro squadre che faranno la partita. Contro le squadre che fanno la partita, che ti attaccano, tu hai un modo fondamentale per metterle in difficoltà o per tenerle sull'attenti. Cioè essere capaci di fare le ripartenze, i contropiedi, come li chiamiamo noi vecchi, e di verticalizzare. Questo serve per tenere le squadre avversarie sul chi va là, per non far alzare troppo la linea difensiva avversaria, perché se una squadra non teme il tuo contropiede, alza la linea a metà campo, ti schiaccia nella tua metà campo, tanto sa che alle loro spalle non gli puoi creare problemi. Il Parma questa risorsa non ce l'ha, come non ha quella del giocatore che sa verticalizzare, che sa trasformare l'azione difensiva a offensiva con un passaggio in verticale. Questo noi dobbiamo metterci in testa, che per tutte le squadre provinciali, chiamiamole così, insomma, le medio-piccole che devono salvarsi o lottare per ambizioni, insomma, minori, devono avere. Noi questa risorsa non l'abbiamo, e quando tu non puoi agire di rimessa e non hai queste caratteristiche, per le altre squadre diventa facile, ti attaccano, ti mettono nella tua metà campo e prima o poi, errore individuale, giocata, calcio piazzato, il gol lo prendi, insomma.
Certo, certo. Adesso faremo un po' ping pong anche fra la partita e il calciomercato, perché qui poi ci arrivano anche tanti messaggi che riguardano naturalmente il calciomercato che si sta per concludere, ma i giorni sono sempre più caldi anche in casa Parma. Domanda al mio amico Remo: l'avresti dato via Djuric? Se Pellegrino prende raffreddore, cosa si fa? Si cambia il modulo nuovamente? Un abbraccio. Questo era Filo. Ecco, c'è l'ufficialità appunto di Djuric alla Cremonese, ed è diciamo, poi diventa un'assenza importante a livello proprio di quella componente di esperienza che abbiamo sempre detto di Djuric nello spogliatoio. Ecco, forse sotto questo punto di vista sarà una grande mancanza, Remo.
Sicuramente, perché lo spogliatoio è una cosa fondamentale nel calcio, e agli occhi di noi che ne siamo fuori spesso non sappiamo dargli il valore che merita. Djuric è un signore, è un professionista esemplare, e tu fai caso, le volte che facciamo gol è il primo ad arrivare ad abbracciare i compagni, a sostenere. In più ha queste caratteristiche che, ripeto, quando ti tocca recuperare una partita, gli altri si chiudono, gli spazi a terra non ci sono più, la famosa risorsa del pallone alto in mezzo all'area per una sponda diventa spesso o quasi l'unica risorsa, e Djuric di testa le prende ancora. Quindi insomma vediamo cosa si muove al posto di Djuric, perché se poi va via anche Cutrone, a questo punto davanti insomma le alternative cominciano a diventare un pochino scarse.
No, anche perché poi se arrivasse Luvumbo, comunque è un giocatore un tantino diverso.
Sì, ma per fortuna. Allora, tornando al discorso di prima, Matteo, Luvumbo ha una peculiarità: è veloce, non è un fenomeno tecnicamente, però ha una bella corsa, è mancino, ed ormai di mancini ne abbiamo talmente tanti che spero che prima o poi uno lo faccia giocare a sinistra. Comunque è veloce e ha quelle caratteristiche che ti dicevo prima del contropiedista. Io ho sempre pensato che un attacco deve essere formato da giocatori con caratteristiche complementari. Senza andare indietro ai miei tempi, a Scurari, Aguilera, a Biros, a Moruso,
altri tempi, altro calcio.
Gervinho Inglese, ce li ricordiamo?
Molto bene.
Com'erano? Si integravano alla perfezione. Quello che aveva uno non aveva l'altro e viceversa. Adesso Luvumbo sicura le mie Gervinho, però è veloce, ha un bel passo, una buona tecnica di base, ed è uno di quelli che ti dicevo prima, che può mettere in allerta la difesa avversaria, perché se gli lasci 40 metri di campo questo qua può andare via. Se poi impara, come spero, a leggere le sponde di Pellegrino, che di testa il 70% le prende lui, tu hai un'arma in più, e non è poco.
Sì, no, certo. E prima di dare spazio anche a Mark, che ci ha scritto un lungo messaggio, un lungo intervento, riesci a spiegarmi tatticamente, la scelta di Esteves in quella posizione a Bergamo, e un po' il ruolo che ha avuto Benek all'attacco nel primo tempo? Perché poi nel secondo tempo abbiamo visto che è un Parma che si è riorganizzato tatticamente praticamente in maniera completa, ha cambiato tutto, però nel primo tempo insomma questa posizione di Esteves con questo Benek al centro dell'attacco, insomma, che lettura gli hai dato tu tatticamente?
Allora, io sono rimasto stupito non tanto dalla posizione di Esteves, che doveva schermare Scamacca, perché Scamacca, come Højlund da Napoli, è il riferimento delle manovre offensive dell'Atalanta: palla addosso a lui, gli altri si muovono, attaccano gli spazi. Esteves l'ho fatto meravigliosamente con Højlund, ed è stato riproposto in questa veste per Scamacca.
Sì.
Il problema è che dietro Scamacca avevamo tre centrali, non due, tre centrali più Esteves. A questo punto tu hai quattro giocatori che giocano su una punta centrale, perché gli altri, De Ketelaere, uno che svaria, e non avevi altri punti di riferimento. Dalla mia idea si è sprecato un uomo, perché alla fine ce l'hai avuto più in fase di distruzione che di costruzione. Quindi va bene Esteves in quella posizione con la difesa 4, con due centrali, per schermare un giocatore, ma poi devi utilizzarlo per la ripartenza, perché cioè piedi da metronomo di quello che fa ripartire l'azione non è che ne abbondiamo.
No, certo, ma la mia domanda poi, che segue questa, è proprio nel secondo tempo, quando c'è stato tutto questo cambio e quindi un Parma molto più positivo con l'entrata di Valeri, Pellegrino, Ristagno, tu avresti comunque tenuto, non so, Esteves per dare una sorta di equilibrio? Non so se mi spiego, per trovare
no, è chiaro.
Un Parma più aperto, però anche un Parma che, insomma, quando c'era da coprirsi, non dava spazio a nuove avanzate avversarie.
Allora, guarda, nella mia idea di calcio, quello che gioca davanti alla difesa, il regista basso, deve essere il giocatore tecnico, appoggiato da due mezzali di fianco che devono avere corsa, fisico, recupero palloni, e tu ce li hai, perché Keita, Sorensen, Ordóñez, anche lui, che se l'abbiamo visto poco, però queste caratteristiche le hanno. Il problema è che rinunciando a lui tu hai perso un pochino di qualità in mezzo al campo, e in quel momento lì dove dovevi fare la partita ti serviva. Poi su Benek, io ti dico la verità, ha un fisico da prima punta, non sa fare la prima punta, esterno ancora non abbiamo capito bene quali siano le caratteristiche. Spero di sbagliarmi, ma mi dà l'idea che possa essere un po' il classico incompiuto, quello che passa la carriera a dire cavoli, ha tutto per fare bene, poi arrivi in fondo e più di tanto non si è fatto. Insomma, aspettiamo, però a me da prima punta non convince minimamente.
Allora, ci scrive Mark, buondì, facciamo il punto sul campionato alla luce dei risultati dell'ultima giornata. Io credo che il Pisa e il Verona siano già designati a retrocedere, perché mettendo quota 35 la salvezza, queste due squadre dovrebbero fare 21 punti in 16 gare, avendone fatti solo 14 in 22. Quindi le do già spacciate. Più difficile capire la terza retrocedente, di solito chi retrocede è la squadra che fa meno gol e ne subisce molti, quindi Parma e Lecce sarebbero le più probabili. Speriamo che il Parma non infili altre giornate storte come l'ultima, così lasciamo la terza sedia ai retrocedenti, dei retrocedenti al Lecce. Poi di nuovo Pippo, abbiamo giocatori con cilindrate molto basse per la Serie A, soprattutto in difesa, alzarsi e proporre gioco si è visto che costa gol a raffica. Al di là dell'Atalanta, con l'Inter nel finale l'abbiamo subito due gol in un minuto, povero questo. Ecco, sotto questo punto di vista però, quando in questa stagione il Parma è stato più propositivo, penso a questa partita e negli ultimi minuti contro l'Inter, effettivamente si è dimostrata una squadra molto fragile, Remo. Non so se è lo stesso discorso, ma comunque... Ha ragione questo ascoltatore, no?
Allora, guarda, se tu parli con tutti o quasi i grandi difensori centrali della storia, ti dicono che un conto è difendere a 25 metri dalla porta e un conto è difendere a 40. Perché quando hai degli spazi alle spalle, basta sbagliare un mezzo movimento e gli altri ti infilano. È ovvio che questa caratteristica si accentua in una squadra giovane che non ha il leader difensivo, io continuo a dirlo in eterno, centrale, che continua a dover per forza rincorrere delle partite, e quando rincorre le partite ti devi esporre dei rischi, questo è un dato di fatto. Però non possiamo neanche pensare di giocare bassi e soprattutto pensare a fare dei contropiedi quando non abbiamo queste caratteristiche, insomma.
Poi...
Quindi... Non è facile.
Poi c'è Fabio, bravissimo, grande analisi, ma vallo a spiegare a quelli che si lamentano che fanno un gioco difensivo, Remo, non avendo giocatori d'attacco, però l'unica soluzione a questo punto è non perdere. Ci scrive Sergio, Mernani perché va via e ne fa tre con il Monza? Ecco, Mernani in effetti è uno degli altri giocatori che ha lasciato il Parma, però insomma la sua vita professionale a Parma sembrava più ormai ai titoli di coda, Remo, non credi?
Sì, insomma è un grandissimo professionista, un ottimo calciatore, però insomma non credo che fosse Hernani il giocatore che poteva risolverci determinati problemi, insomma va bene, va a fare la sua carriera in B, poi a parte hanno giocato contro l'ultima in classifica, insomma una squadra ormai allo sbando. Sul discorso delle retrocessioni io ci andrei invece molto piano, perché... Con l'equilibrio che c'è, soprattutto in basso, basta infilare due risultati positivi che cambia tutto. Insomma, l'abbiamo visto in negativo con la Cremonese, che sembrava la squadra più tranquilla del mondo, e lo possiamo vedere col Pisa, che secondo me non ha affatto mollato. Hanno preso un bel bestione davanti che creerà problemi a parecchie squadre, nel senso fisicato, un giocatore di 1,93 m forte, quindi... io ci andrei piano, anche perché penso che basteranno 2 o 3 punti in meno di 35 per salvarsi.
E di nuovo c'è Luca da Parma, chiedo scusa, chiedo a Remo, che saluto molto volentieri, se secondo lui mister Cuesta, che già è un allenatore giovanissimo e esordiente, è supportato a sufficienza dalla società. Già la squadra non era completa in origine, ora col mercato ormai al termine bisogna ulteriormente intervenire per coprire le ultime uscite e rinforzare i ruoli mancanti. Ciao e sempre forza Parma. Ecco,
questa è una gran domanda. Una gran domanda che se non sei all'interno della società non puoi sapere. Io da esterno posso dire che faccio fatica a pensare che un allenatore di 30 anni abbia la personalità, ma non per questa, è proprio per l'esperienza di andare in società e dire, battere il pugno sul tavolo e dire mi prendete una punta veloce, un regista, o se no qua sono cavoli. Non lo so, ripeto, allenatori di questo spessore ci sono, ma hanno 20 anni di carriera alle spalle, quindi insomma non lo so, di sicuro qualcosa occorre fare, perché ripeto, qualche lacuna ormai è evidente anche a chi ci vede giocare una volta ogni tanto e non come noi che guardiamo tutte le partite del Parma, insomma.
Ecco, però a livello di proprio da tifoso esterno, comunque da opinionista esterno alla società, ti aspettavi forse un atteggiamento diverso con questo allenatore giovane? Ti aspettavi un appoggio in più? Cioè, perché la domanda poi è interessante, ti aspettavi qualcosa di diverso?
È una domanda interessante, però tutto sta nelle ambizioni della società. Che ambizioni abbiamo di resistere, di lottare tutti gli anni per la salvezza? Lottando come dei disperati per fare un punto in più della terz'ultima, o ci sono degli obiettivi a medio termine dove tutti gli anni cerchi di costruire qualcosa, di integrare giocatori nuovi e forti per cercare nel giro di un paio, tre stagioni di essere dove possono essere squadre di metà classifica con qualche ambizione europea, insomma. Questo dobbiamo ancora capirlo e sinceramente gli ultimi due o tre anni un po' di dubbi ce li ha lasciati, insomma.
Allora, ritorno sul calciomercato, perché ci chiede Davidone, una domanda per te, grande conoscitore Remo del calcio sudamericano, cosa ne pensa di Washington? Si riferisce naturalmente al giovane brasiliano classe 2005 in forza al Chelsea, che sarebbe anche come utile al Parma come esterno sinistro. Cosa lo conosci, Remo? Sapresti?
Sì, allora, è un giocatore sicuramente con grande qualità, ha un bellissimo spunto, che è quello che poi a noi manca prima, e poi ti dico una cosa, chi viene dal passo della Premier League in Italia non dico che gioca di tacco, però sicuramente fa molta meno fatica. Io guardo molto il campionato inglese perché mi piace, e ci sono dei giocatori che sono ai limiti della prima squadra, che giocano poco e che farebbero veramente comodo. Io ieri sera guardavo Tyler Dibling dell'Everton, che ha 19 anni, un talento incredibile, al Southampton l'anno scorso fece benissimo, anche lui giovanissimo con una tecnica incredibile, secondo me viene qua e può fare la differenza. Il problema di prendere dei giocatori da altri campionati a metà, c'è sempre quel periodo di adattamento che rischi di non avere il tempo, insomma. E per quanto io ami i giocatori sudamericani e farei metà squadra con quelli, ormai lo sanno tutti, però guarderei un attimino più al mercato italiano, pensando a giocatori magari insoddisfatti, con voglia di rivincita e di rimettersi in luce. Uno dei nomi che si fanno in questi giorni è uno di quelli, insomma.
Ti faccio l'ultima, perché poi Davidone aggiunge, anche Alvin sta veloce. Remo, perché non gioca più?
Bella domanda, è l'eterno mancino che non utilizziamo, e quando lo utilizziamo dalla parte
sì,
opposta. Guarda,
te lo vorresti sul suo piede.
Adesso io non so come andrà a finire con Nicolussi Caviglia, no? Che io mi auguro che venga qua, perché è un giocatore che ha caratteristiche per noi importanti. A parte il fatto che ha fatto pochi gol in campionato nella sua vita, ne ha fatti due al Parma, quindi già averlo noi può essere un vantaggio. Io mi ricordo il gol col Venezia, Nicolussi Caviglia, se non vado errato, lo fece su un cross dal fondo di Oristagno. Io quando penso a quell'azione dico, ma noi ricominciamo, ricominceremo a fare qualche cross dal fondo, a creare qualcosa mettendo la gente sul suo piede o così? Questa è una delle domande che io farei a questa se avessi la possibilità, insomma.
E vedremo se questo Parma darà risposta alle nostre domande. Io ti ringrazio, grazie a Remo Gandolfi, grazie per il tuo splendido e preziosissimo contributo come sempre. Ciao.
Grazie mille Matteo, un abbraccio a tutti.
Dopo la pubblicità torna Radio Parma Matteo Mannarino.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, siete di nuovo su Radio Palma, questa è Palla in tribuna. Continuiamo l'analisi di questa partita, perché poi naturalmente è importante farlo con giornalisti, opinionisti, ma la voce del popolo è quella che conta, la puntata siete voi e quindi torna Radio Parma un vero tifoso che ovviamente ha una grande capacità di analisi. Torna qui con me Matteo da Roma, Matteo Mannarino, ciao, bentornato.
Ciao Matteo, ciao, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti.
È sempre un piacere sentirti. Allora, grazie. Per cominciare non posso che chiederti un'analisi completa, generale, della partita che hai visto, di tutto quello che è stata questa sconfitta pesante sotto il profilo del risultato naturalmente, certo. E anche però sono interessato a capire quello che è il tuo pensiero sull'atteggiamento e sul gioco espresso da questo Parma alla New Balance Arena.
Allora, guarda Matteo, ovviamente il punteggio di 4-0 è stato molto pesante, ma io lì per lì ero arrabbiatissimo. Poi però, a mente fredda, ragionando, a Bergamo ci sta a perdere con l'Atalanta, anche 4-0, quindi comunque sia, io non farei proprio una vera e propria tragedia per la sconfitta che abbiamo subito. E io guardo onestamente, Matteo, quando ho visto la formazione, devo essere onesto, ho detto qua ci copriamo tutta quanta la partita a fare una cosa stile Napoli, insomma. Poi però ho pensato, magari il primo tempo, secondo me questa voleva un po' contenere l'Atalanta, secondo me, e nel secondo tempo provare a far qualcosa, anche perché poi ha fatto gli inserimenti di Pellegrino, e di Valeri e di Ondrej, se non sbaglio, nel secondo tempo. Sì. Quindi secondo me è una mia interpretazione, poi magari è anche sbagliata. Questa voleva limitare, secondo me, all'inizio l'Atalanta e poi, secondo me, cercare di colpirla nel secondo tempo.
Quindi,
purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire.
Simonetta, la regia si vorrà dar fuoco alle orecchie, ma quindi mi stai dicendo che è un quest che voleva dare un'impronta allegriana a questo Parma, portando, diciamo, l'Atalanta ad attaccarla, però difendendosi poi, nel momento di flessione di gioco, intervenire con qualche sbocco offensivo.
Guarda, io secondo me poi ovviamente non stiamo nella testa di Carlos Cuesta, però secondo me poteva essere una lettura questa, anche perché effettivamente poi nel secondo tempo fisiologicamente l'Atalanta è calata, se vai a vedere, il Parma comunque sia qualcosina ha creato. Poi è chiaro, Matte, che all'inizio per i nostri errori abbiamo fatto il 2-0, che poi l'Atalanta ha rischiato anche di fare il 3-0 con Ederson nel primo tempo, e lì proprio calava definitivamente il sipario, insomma.
Esatto.
Quindi siamo stati anche fortunati, diciamo.
Sì,
però,
sì, sì.
Se vai a vedere, per causa dei nostri errori con Bicchi per il rigore e Circati su quel passaggio lì in diagonale, ci hanno punito, insomma.
Sì, la sensazione è stata proprio che hai subito i due gol su due errori individuali che sono costati caro, perché poi, insomma, il telecronista di DAZN diceva: questa Atalanta in pochi minuti ha tolto il diritto al Parma di di giocarsela, nel senso che di difendersi e ripartire, perché poi portando la partita sul 2-0 è come se il Parma si dovesse per forza scoprire, no? E quindi non poteva fare più il gioco della piccola che rischia di farti male.
Infatti Pallavino, secondo me, i calcoli l'ha fatti benissimo comunque sia, si è visto che la squadra era proprio preparata, aggredivano anche molto alto, cioè proprio lo stile Atalanta, insomma, e poi noi non abbiamo avuto scampo effettivamente. Poi ti ripeto, facciamo una fatica bestiale a creare occasioni da gol. Qualcosa è vero a Bergamo abbiamo creato, ma effettivamente Matte è poca cosa, insomma, veramente poca cosa. Veniamo da tre partite dove abbiamo fatto zero gol. Quello, ok, la fase difensiva va benissimo, non possiamo basarci sempre su quello, Matte. È quello il grosso problema di questa squadra.
Vediamo se il calciomercato potrà dare un aiuto in questo senso. Ci scrive Matteo da Parma, commettiamo troppi errori, è inesperienza sì, ma puoi giocare con 11 inesperti? Ma quante squadre in Serie A hanno giocatori che fanno cavolate come i nostri? Puoi far crescere un giocatore alla volta, ma non tutta la squadra contemporaneamente. Ma Krause, che vuole fare plusvalenze e basta, pensava di aver scoperto l'acqua calda. Ecco, questa è una critica molto accesa di un tifoso molto molto arrabbiato, che poi insomma non è... Adesso poi naturalmente la fonte che di una sconfitta si esagera sempre.
Esatto, no,
quindi
quello è vero.
Servirebbe sempre anche un equilibrio nella domanda, perché poi naturalmente è vero, tanti profili sono magari giovani, però ci sono tanti profili che hanno già dato modo, hanno già espresso anche in passato, in diverse partite, le loro qualità, quindi non sono proprio da svezzare, mentre altri magari sì. Continuo con qualche domanda, poi ti lascio la parola. Attenzione, Washington, si parla ovviamente del giocatore classe 2005, non so se ascoltavi, in forza al Chelsea, che attenzione, Washington era stato relegato alla squadra riserve del Chelsea, non è la prima squadra, questo è il messaggio di Luca. Comunque, secondo Remo Gandolfi, potrebbe comunque essere un profilo molto interessante.
Sì, per il Parma sì, probabilmente sì. Mm-mm. Anche se effettivamente, Matte, se dovesse venire questo Washington, come dicevate prima, abbiamo anche Holquist, dovrebbe venire anche Lumumbo. Quindi non so poi effettivamente chi gioca e chi parte, insomma, perché anche qui bisogna anche vedere anche davanti, non so se faranno altre mosse effettivamente, perché Djuric e Cutrone, Djuric è ufficiale, Cutrone penso manchi poco per il suo passaggio a un'altra squadra, perché adesso non è manco più sicuro che va a Cagliari, quindi bisogna anche vedere quell'aspetto, insomma, perché ha molte richieste dalla Serie B, stavo sentendo anche il Monza ad esempio.
Esatto,
è tutto
esatto.
Un po' da vedere, Matte.
Su Cutrone c'è un discorso aperto, sarà molto interessante capire poi come evolveranno le cose, ma sinceramente pare comunque in partenza. E ci scrive Stefano, che a proposito di Washington dice: è comunque un giocatore di calibro collaudato. E a proposito invece di Luvumbo ci dice: ma di Luvumbo sinceramente che ce ne facciamo? Abbiamo già dei cloni in squadra, e poi Luvumbo si fa sempre a su da lui, cioè nel senso si fa su da solo.
Mi è piaciuta questa, dialetto parmigiano è molto interessante.
Ecco, ma Luvumbo è effettivamente il discorso poi è aperto, perché anche prima di magari di un suo prode, prima di vederlo in campo con la maglia crociata, qualche discorso si può provare a fare, quindi può essere secondo te un profilo interessante per questa squadra?
Allora, Matte, guarda, io onestamente non sono un grande sostenitore di Luvumbo, devo essere onesto, anche perché, ti ripeto, le statistiche del calciatore parlano abbastanza chiaro. Non è questo grandissimo goleador o assist man, e poi a me mi sembra un giocatore molto molto confusionario, Matte, onestamente. Va bene che ha lo strappo, va bene che ha la velocità, però se arrivi davanti alla porta e non concludi, diciamo che voglio dire, torniamo indietro, insomma. Quindi io non sono un grande sostenitore, è un giocatore da Parma, perché qui non possiamo pretendere di avere Cristiano Ronaldo o Messi. Giocatori come Nicolò Siviglia e Lumumbo si sposano benissimo con la dimensione che è il Parma adesso, parliamoci chiaro. Poi che è a gusto, a me non piace onestamente, però in questo Parma ci può anche stare, diciamo, Matte.
Ok, poi ci segnalano, perché poi qua abbiamo anche tanti tifosi attenti sul piano mercato, quindi ci segnalano: buon pomeriggio, da Sponda Lazio parlano di un interessamento per Noslin, ci sono conferme, tu che sei a Roma.
Magari,
ecco, come
diciamo noi a Roma, magari ci casca Noslin, magari.
Vedi, poi anche Roberto ce lo conferma. Noslin della Lazio, giocatore da prendere, ma sicuramente non verrà come altri. Ecco, poi anche un atteggiamento molto negativo in questo senso. Ma ritorniamo un attimo sulla partita, perché poi c'è da segnalare naturalmente l'infortunio di Valenti, un infortunio molto importante, considerando anche che le condizioni di Ndiaye non sono ancora stabili. Valenti, ricordiamo, lesione muscolare flessori, e sì, la previsione è un mese di stop,
un'assenza
importante considerato il suo peso specifico all'interno di questa difesa.
Assolutamente, anche perché Valenti è vero che ogni tanto come diciamo noi a Roma, gli parte la ciabatta, insomma, gli partono i 10 minuti praticamente e fa qualche sciocchezza, però Valenti effettivamente per il Parma comunque sia, se non sbaglio, insieme a Ndiaye è l'unico mancino. Quindi comunque sia, secondo me Valenti è un difensore che comunque sia al Parma mancherà tantissimo, anche perché adesso devi far giocare appunto un difensore sul piede, diciamo sbagliato tra virgolette, e quindi hai Troilo, Circati e Del Prato adesso per fare i tre dietro.
Sì,
quindi certo. Questo dovrà reinventarsi un po' la difesa. Poi bisogna vedere se gioca a 4 o gioca a 3, quello è da vedere, insomma, perché anche questa abbiamo imparato un po' a conoscerlo anche noi. Quindi staremo un po' a vedere.
Senti, ma ancora un paio di domande, ma una sulla partita e una un po' su quello che serve a questo Parma anche in vista del mercato. Ma in questa partita contro l'Atalanta che cosa è mancato per produrre qualcosa di più a livello offensivo? La domanda è sempre la stessa, la sensazione che tu hai avuto da tifoso, dove è mancato questo Parma, dove poteva fare meglio, anche magari se hai un'idea tattica diversa rispetto a quella che tu hai visto.
Allora, guarda Matte, secondo me, io mi riallaccio un po' a quello che ha detto Remo, io sono molto d'accordo su quello che dice lui, che secondo me noi davanti abbiamo un giocatore come Pellegrino che effettivamente in area è un fattore, c'è poco da fare, però purtroppo non è ben servito, quello è il problema. Se comunque sia ne mettiamo dei giocatori con il loro piede a crossare in area, secondo me qualcosa possiamo anche essere più pericolosi. Secondo me, oltre a quello, è proprio un problema anche a centrocampo, perché comunque sia, per carità, Mandela Gaità è un grandissimo giocatore, e Stevez, però effettivamente noi siamo carenti di piedi buoni in squadra, ma quello è il problema. C'è solamente Bernabé, se vai a vedere all'interno del centrocampo. Noi purtroppo abbiamo poca qualità dal centrocampo in su. Quello secondo me è un grosso problema, per cercare l'imbucata, per cercare il cross. Secondo me con l'Atalanta ma anche con tutte le altre squadre che abbiamo affrontato, il vero problema è stato questo. Cioè, arrivano veramente pochi palloni giocabili per Pellegrini, i centrocampisti non si inseriscono, sono tante cose. Matte, abbiamo detto sì, la fase difensiva ok, ma dal centrocampo in su veramente c'è veramente poca qualità, per come la vedo io.
E mentre Gianmarco ci segnala Massolin del Modena, io ti chiedo, Nicolò Siccavia può essere un po' filo giusto per rinforzare quella mediana di questa squadra? Comunque
assolutamente anche... sì, io sono molto d'accordo all'acquisto di Nicolò Siccavia, perché innanzitutto è un calciatore italiano, conosce il campionato, può giocare da play, può giocare da mezzala, ha incursioni, a tiro, tecnicamente anche abbastanza bravo, perché noi Matte effettivamente non abbiamo neanche la conclusione da fuori area, cioè da noi non tira nessuno da fuori, se ci fai caso. Un giocatore come lui non ti risolve i problemi, ma comunque sia un profilo che va benissimo per la dimensione del Parma, assolutamente d'accordissimo col suo acquisto, sempre se viene, insomma, perché poi bisogna devi firmare prima, poi vediamo.
E quindi speriamo sì, in un suo arrivo,
assolutamente.
Speriamo in un suo arrivo. Matteo Mannarino, Matteo da Roma, io ti ringrazio per il tuo preziosissimo contributo come ogni volta, grazie per essere stato qui con noi e ciao, buona giornata.
Grazie a te, ti mando un abbraccio grande Matte, ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Restate con noi perché dopo la pubblicità ci sarà colui che era a bordo campo per DAZN, Giovanni Barsotti, dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 88 euro, TAN fisso 0,8, TAEG 3,06%, anticipo 4.123 euro, rata finale 11.599 euro. In pronta consegna, valida fino al 31 gennaio 2026. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna.
E ultima, terza e ultima parte di puntata, siete di nuovo su Radio Palma, questa è Palla in Tribuna e ci scrive Daniele, buongiorno, Lumumbo Nicolussi, sono ottimi giocatori da Parma, soprattutto il secondo, ma chi pensiamo possa arrivare a gennaio in una società che ha il monte in casi tra i più bassi della Serie A? Ecco, speriamo in questo senso perché al netto di tutte quelle che sono l'estate le cessioni di questa squadra, di Uric, Bejic, Hernani, Lovic, Trabucchi, Guaita, insomma le cessioni sono state diverse e le assenze possono comunque pesare, soprattutto come abbiamo detto in attacco e sulla mediana, dove questa squadra dà la sensazione di avere un bisogno, una necessità molto accesa, più che altro per la sua produzione di gioco, per quella che è mancata in queste giornate. Poi naturalmente bisognerà considerare quella che sarà l'impronta che l'allenatore questa vuole dare a questa squadra. Continuate voi a scriverci nel frattempo al 333-9200-170 e cominciate nel caso a farmi anche qualche domanda per il nostro nuovo ospite che starà per arrivare. Stiamo cercando di metterci in contatto con lui, Giovanni Barsotti era a bordo campo per DAZN a Bergamo e quindi ha visto tutti quelli che sono stati le lamentele, le richieste di Carlos Cuesta, la sua squadra, quindi se volete sapere qualche curiosità inedita che magari da casa, dal divano non si è vista, lasciateci qualche domanda per lui. Avremo poi anche in finale di puntata un collegamento con Tommaso Votteo di Juve Inside, perché poi naturalmente i prossimi impegni del Parma non sono leggeri, si partirà ovviamente la domenica 1 febbraio che è la 23esima giornata, la squadra i gialloblu affronteranno la Juventus, una Juventus che abbiamo visto contro il Napoli davvero una Juventus rinata sotto il profilo anche dell'atteggiamento nel gioco, una Juventus che ha dato segno proprio di sapersi trovare in campo, una Juventus che ha annientato completamente quello che è stato il gioco del Napoli, di Antonio Conte, le intenzioni di questa squadra che voleva sicuramente trovare non solo un pareggio ma i tre punti a Torino, ma invece i bianconeri sono riusciti con una grande prova di carattere a schiacciare per ben 3-0 il Napoli, quindi si arrivano a Parma, arriva Parma sicuramente una squadra in grande forma perché però affronterà domani in occasione della Champions League contro il Monaco una prova altrettanto importante perché naturalmente sotto il profilo della classifica della UEFA Champions League la prova di domani ha un peso specifico molto alto, vero o no? Do il benvenuto al giornalista di Juventus Inside, Juve Inside, Tommaso Votteo, ciao, bentornato.
Buon pomeriggio.
Che ciao peso specifico ha la partita di Champions League di domani?
Ma guarda, ti dico, non è la partita più importante per la Juventus in questo periodo perché difficilmente può entrare tra le prime 8, già sicura di essere tra le prime 24. Io credo che domani la Juventus farà turnover per preparare al meglio la partita proprio contro il Parma, che ci sarà domenica sera. Ci dovrebbero essere gli incassi veramente molto forzati per vedere la Juventus tra le prime 8 ed è l'occasione perfetta per far rifiatare un po' di giocatori che nell'ultimo periodo hanno tirato veramente tanto.
Esatto.
Spalletti la teme molto la partita di domenica, proprio perché nelle grandi partite la Juventus è sempre uscita bene, nelle squadre comunque sulla parte destra della classifica ha fatto più fatica.
Sì, perché poi alla 23esima giornata ci sarà appunto la partita contro il Parma, ma poi per la Juventus si prospetta un tour de force non da poco con Lazio, Inter e Como, quindi diciamo anche per voi degli impegni abbastanza.
Sì, poi probabilmente c'è anche la Coppa Italia di mezzo con l'Atalanta ai quarti di finale e possibili sedicesimi finali di Champions, quindi è bello articolato.
Allora ci scrive Rino, che ti giro un messaggio di Rino perché parla di un ex giocatore della Juventus. Certo che Nicolussi Caviglia a destra e Bernabé a sinistra, al centro Pellegrino e poi tutti i mediani non sarebbe neanche male. Ecco, tu che Nicolussi Caviglia nella Juventus l'hai visto anche giocare con la vostra maglia a Torino, che giocatore è e poi saluti da questo Parma secondo te?
Ma è un giocatore fortissimo, uno dei giocatori più sottovalutati all'interno della Serie A. Ha sbagliato semplicemente il trasferimento quest'estate. Parliamo di un ragazzo d'oro, caratterialmente, da altri tempi, ancora giovane, ancora a dimostrare che c'è una qualità fuori dal comune. E immaginarmelo al fianco di Bernabé, cavolo, delle belle sensazioni, no? Questo troverebbe la qualità che forse gli è mancata da qui ad inizio anno. È un giocatore determinante, ma perché poi non sono tanti i calciatori in grado di calciare i calci piazzati come lui. È stato proprio un fattore lo scorso anno col Venezia, tralasciamo la retrocessione, però ha portato tanti punti con i suoi tiri a distanza, con le sue palle inattive. Un acquisto, sarebbe veramente un bel acquisto.
Sì, perché poi la sensazione che si ha è che manchi appunto qualcuno che possa essere determinante nella produzione offensiva del gioco di questa. A proposito di questa, c'è chi da bordo campo, Bergamo l'ha visto molto da vicino, come vi dicevo, e a questo proposito do il benvenuto al bordo campista di DAZN, Giovanni Bassotti. Ciao Gio.
Ciao Matte, mi senti?
Certo, ti sento molto bene.
Perché sono in macchina col Bluetooth e quindi ho detto, sai che io sono un po' boomer, chissà se mi sentirà. Perdonami il ritardo, sono anche in ritardo, un disastro.
Ci mancherebbe. Grande stile, io ti seguo su Instagram, hai sempre un grande stile. Poi la tua serie, cose su, naturalmente, per chi non lo sapesse, cose su Atalanta Parma, un po' una serie social, perdonami se sbaglio, che tu insomma condividi con i tuoi follower su tutte le partite che segui da bordo campo, oggi mi se sbaglio, ed ecco che chicca interessante. E quindi la prima domanda che mi viene da porti in questo senso, poi anche faremo ping pong con Tommaso, la prima domanda che mi viene da porti in questo senso, tu che hai visto da vicino Carlos Cuesta, è cosa chiedeva in questa partita ai suoi giocatori Carlos Cuesta, perché poi al netto anche dei due gol subiti nel giro di 25 minuti è interessante capire le sue richieste alla squadra.
Beh, non gli è piaciuta la squadra, intanto prima cosa non gli è piaciuta perché l'ha detto post partita, però chiedeva intensità, chiedeva ritmo, intensità e vincere i duelli sulle seconde palle, cercare di stare anche un po' più aggressivi di quello che poi è riuscito a fare, soprattutto nel primo tempo volevamo una partita un po' più alta e a tratti ci è riuscito, però sì, diciamo che è una scelta, per giocare contro l'Atalanta devi prendere sempre una scelta e sostanzialmente la scelta è se accettare l'intensità, i duelli oppure no. Lui l'aveva buttata su quel campo lì ma non è uscito soddisfatto sostanzialmente. Quindi ti direi così, questo chiedeva. Su cose su sei stato bravissimo, è giusto. Sono una lista di appunti semplicemente sulla partita. Non ho visto un grande Parma, se devo essere sincero. Io sono anche un estimatore di questa. Credo che poi sia un po' sottovalutato, invece ha delle ottime idee. È molto bravo, insomma, il fatto che lui faccia spesso punti negli scontri diretti lo dimostra, è molto bravo a preparare le partite, secondo me. E l'ha preparata in un modo con l'Atalanta ben precisa, perché comunque ha scelto una gara, ti ripeto, di duelli, perché sceglie tanti difensori, tanti centrocampisti centrali, una punta leggera per le ripartenze con tutto che Pellegrini era acciaccato, però non gli è entrata.
E poi, sempre nella tua lista di chicche sulla partita, hai parlato di due giocatori del Parma. Hai parlato innanzitutto di Del Prato. E dici, cito testualmente le tue parole, lo dico in senso positivo, è quasi inspiegabile che Del Prato sia un titolare in Serie A, non ha particolari doti fisiche, non ha particolari doti tecniche, è intelligente, è un cattivo in senso buono ed un giovane vecchio da sempre, a 20 anni già pareva navigato, l'incredibile logica del calcio, cioè sei un poeta Giovanni, sei un poeta.
Mi impressiona sempre, sono anni che
pizza sarebbe Enrico Del Prato, mi viene da chiederti questo,
che
pizza sarebbe se dovessi trovare una pizza?
Una pizza che va bene sempre, quindi una margherita, una della sua grande semplicità, perché è un giocatore che mi impressiona, detto che è figlio d'arte del Prato, partiamo da questo presupposto, perché poi è facile fare poesia, ma è giusto fare anche, metterci della nazionalità, è un figlio d'arte, quindi sicuramente, io non sono un figlio di un calciatore, ma sicuramente essere figli di calciatori su certe cose aiuta, proprio a livello di mindset, no? Di educazione calcistica. Mi impressiona sempre molto perché è un giocatore, perché così l'ho intervistato anche in prepartita, per quello lo spunto, perché poi lo intervisti, ci parli da vicino, è uno piccolo, no, molto educato, molto garbato, e poi in realtà in campo è una bella bestia, secondo me. Anche la cosa che mi impressiona sempre vederlo da vicino è la cattiveria con la quale magari parla all'arbitro, anche lì una cattiveria buona, non pretendetemi, perché poi uso sempre, cioè, usare aggettivi negativi è un po' difficile nel calcio, però sono negativi positivi, cioè lui è uno che si rivolge agli arbitri con personalità, si direbbe nel grande gioco retorico del pallone, quindi è piccolino ma morde.
Sì, sì, sì. E poi hai parlato anche di Sorensen, dicendo: Sorensen è il passo più strano del campionato, uno scordinato coordinato, l'abbiamo perso.
Sì, mi piaceva l'ossimoro, evidentemente, mi sono svegliato che mi piacevano gli ossimori poi lunedì mattina. Sì, ha un passo strano Sorensen, è claudicante, ha una coordinazione molto strana, molto anche un po' ambidestra, nel senso che poi non è un mancino mancinissimo, e non è neanche, non è elegante, ma questo si vede facilmente. Secondo me anche è un altro giocatore molto intelligente lui, secondo me è
bravo, è duttile,
è aiutato. Sì, duttile, giocatore intelligente, duttile, un po' come del Prato, però è aiutato anche da questa sua coordinazione strana in certi casi, perché magari ti mangia il tempo, cioè invece che coordinarsi in modo sempre pulito, magari, capito, fa mezzo passo e ti mangia il tempo, quindi anche Sorensen, vabbè, poi adesso questi sono gli ultimi due che mi hanno, dei quali voglio dire qualcosa, ma per esempio io sono un grandissimo fan di Circati e Mandela Keita, penso siano i due giocatori più forti del Parma.
Poi anche Mandela Keita, il suo peso specifico nelle ultime partite è interessante. Poi, concludendo il discorso su Sorensen, dà proprio la sensazione, il centrocampista, di essere un centrocampista moderno, un centrocampista capace di occupare anche l'area avversaria con i tempi giusti. E quindi nel calcio di oggi questo penso che sia fondamentale, non credi, Gio? Cioè anche questo aspetto è fondamentale, perché poi in un Parma che al netto dei risultati positivi però produce molto poco a livello offensivo, un giocatore che ti fa box to box da centrocampo all'attacco, invadendo l'area di rigore nel momento giusto, può essere fondamentale nella proposta di gioco.
Sì, poi sfondi la porta aperta, io sono molto fan delle mezze ali che ti danno una grande mano dietro e però poi riempiono l'area, non so, i Parolo, mi viene in mente il Nocerino che magari fece quell'anno con Ibra, però nel senso la mezzala, la box to box a me piace tantissimo, quindi sì. Poi calcio moderno, su calcio moderno ti dico che lui, secondo me, a proposito di calcio moderno, la cosa migliore che ti dà è la lettura del mezzo spazio, cioè lui è proprio uno che vive bene nel mezzo spazio, sì. Quindi quello è molto utile, cioè interpretare continuamente lo spazio-tempo e mettersi dove dai fastidio.
Ringrazio Giovanni Barsotti, ringrazio per il tuo splendido contributo, grazie. E non vedo l'ora
volevo aggiungere una cosa su Nicolò Siviglia, perché ho sentito che parlavate di lui.
Certamente.
Non so chi parlava, però gli dico che ha ragione, io sono
è Tommaso Bottero.
Grande,
no, sempre qua. Grazie Giovanni, ci siamo visti un sacco di volte all'Allianz Stadium, ti saluto.
Grande, sono d'accordissimo, è un giocatore sottovalutatissimo, molto molto forte, molto intelligente. A tratti a me è sembrato quello forte dei tre tra Miretti e Fagioli, e lui ovviamente. Cioè quello forte dei tre, io
finale, ha fatto una finale di Coppa Italia da titolare, ha giocato un Juventus Inter da titolare, stiamo parlando di livello veramente alto.
Per me, guarda, non vedo l'ora di vederlo con più continuità in Serie A, quindi auguro alla città di Parma di coccolarselo se arriverà.
E quindi grazie Giovanni Barsotti, non vedo l'ora di risentirti, ciao!
Ciao.
Dunque, con Tommy invece continuiamo a parlare di questa Juventus, perché poi sarà il prossimo avversario del Parma. Naturalmente i valori tecnici sono molto differenti, Tommy, però c'è da capire un po' come arriva questa Juventus dopo anche quello che sarà l'impegno di Champions League, a livello di atteggiamento, di testa, come ci arriverà secondo te questa sfida contro il Parma?
Io ti posso assicurare che Spalletti è la partita che teme di più, proprio quella contro il Parma, proprio per il discorso che abbiamo fatto prima. La Juventus ha dimostrato le più grandi difficoltà contro delle squadre che giocano bene con i baricentrobasso, e il Parma è una, anzi se non la migliore nella fascia destra classifica, che gioca meglio, che gestisce meglio la zona
la fase di non possesso, quindi proprio nella propria metà campo. E la Juventus fa proprio fatica nel gestire questi spazi piccoli, giocare negli spazi brevi. Sarà una Juventus che vorrà ottenere la vittoria, ma mi aspetto una partita veramente combattuta. Il Parma ha dimostrato di saper fare anche delle grandi partite in casa, di dare veramente fastidio. Io mi ricordo la partita d'andata, che era il primo questa, la prima dell'anno. Sì. La Juventus ha fatto fatica i primi 50 minuti. Stiamo parlando di una squadra completamente differente. Però il problema nel giocare negli ultimi 30 metri contro la squadra Baricentro Basso è rimasta. Quindi mi aspetto una partita veramente combattuta.
No, perché poi sarà interessante capire anche in chiave Juventus quello che porterà o non porterà questo calciomercato invernale, perché sicuramente è una squadra che ha un grande un giocatore di grandissima qualità, Yıldız, e poi però dà l'impressione di avere bisogno di più in qualità in ogni zona del campo, o comunque di ritrovare un po' quella Juventus che piano piano negli anni, passami il termine, un po' sembra di essersi persa. Dimmi se sbaglio.
Ah certo, assolutamente sì, e arriverà qualcosa da qui alla fine. Sappiamo che il mercato di gennaio è il mercato delle occasioni, delle trattative che si sbloccano in 30 minuti l'ultimo giorno di mercato. Nemmeno penso che andrà in quella direzione lì, difficilmente vedremo qualcosa di nuovo già contro il Parma. Sarà la Juve di sempre. Alla Juventus manca della qualità davanti, manca soprattutto un giocatore con delle caratteristiche differenti da Davide Openda. Una bestia d'aria, un giocatore alla Pellegrino, visto che
speriamo di no, speriamo assolutamente
no, ma no, non penso si muoverà a gennaio. Però quel giocatore lì in grado di far sportellate in area, con tanta presenza fisica, che non è né Openda né Davide, hanno, hanno altre caratteristiche, ecco.
E quindi vedremo quello che sarà, vedremo se sarà anche la prima partita di Nicolosi Caviglia da ex bianconero, quella che sarà al Tardini domenica. E io ti ringrazio, Tommaso Vottero.
Grazie a te.
Ciao, buona giornata. Siamo al termine della puntata. Io ringrazio Simonetta Collini alla regia, ringrazio tutti i miei ospiti, a partire da Remo Gandolfi, a Giovanni Barsotti, Matteo Mannarino e Tommaso Vottero. Siamo al termine, ringrazio anche voi e vi auguro una buona giornata. Parlo in Tribuna torna domani, sempre alle 14. Ciao.